Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Ricordiamo la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi parliamo di un argomento un po' particolare, il costo della convenienza. Che cosa significa? Cercheremo di capire che cosa c'è dietro a un prezzo basso, cioè quello che noi troviamo ad una grande catena di supermercati ad un buon prezzo potrebbe nascondere dietro in realtà dei costi che magari paga qualcun altro. Lo faremo prendendo spunto dalla presentazione di un libro che si è svolta a Roma nei giorni scorsi, il libro di Charles Fishman, effetto Walmart, e lo faremo con i nostri ragazzi ospiti oggi, Roberto del liceo classico Cotullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Matteo
dell'università di Roma della Sapienza, matricola, tengo a sottolineare. Sono
prima
giovane.
Bravissimo. Prima di passare la linea a Torino vorrei fare con voi un brevissimo commento sulla la notizia di prima pagina di tutti i giornali di oggi. Magari Roberto, molto breve. Questo video shock di questo episodio tragico di bullismo nei confronti di un ragazzo down in una scuola italiana.
No, a parte la gravità del fatto che si è verificato nella scuola, è ancora più grave il fatto che su internet possano circolare liberamente cose del genere. Per fortuna è stata repentinamente sequestrata, però gli autori del gesto sono stati quasi così, detto vabbè, è stata una bravata. No, è stata una cosa, non è stata una bravata, perché queste non sono bravate, sono atti di violenza contro dei coetanei che per di più hanno pure lo svantaggio di un handicap, quindi è un atto di pura vigliaccheria e di stupidità.
Allora, noi ci fermiamo subito per il primo brano musicale di oggi. Si tratta di Ligabue, Happy Hour.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono. Dicono che devi proprio farti fuori se vuoi fare rock. Qualche modo che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri mitici. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Dicono che i soldi sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già
bentornati a Radio Zainet, ma naturalmente prima di affrontare l'argomento ci colleghiamo anche con Torino, dove per noi c'è Massimo Tadorni e credo un ospite.
Sì, naturalmente c'è con noi Giuseppe, come stai? Tutto bene? Passato un buon weekend?
Sì, grazie. Beh, tu?
Sì, sì, bene, grazie. Oggi parliamo di convenienza, come hai potuto ascoltare. Tu sì, ogni tanto, cioè tu ricerchi il risparmio quando fai i tuoi acquisti?
Sì, certamente, la prima cosa diciamo, che faccio.
Va bene, la linea torna a Roma e siamo pronti anche qui per fare delle domande. Prego Simona.
Direi che è il momento di ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione per parlare già un po' dell'argomento di oggi.
Qual è il prezzo della convenienza? È un interrogativo che non ci sfiora tanto di frequente. È istintivo per la stragrande maggioranza di noi andare alla ricerca dei cosiddetti affari e comprare a buon mercato sulle bancarelle dei cinesi, negli ipermercati, nei mercati di rione. Eppure tutto questo nel mondo globalizzato un effetto collaterale ce l'ha, ed un caso è più emblematico di tanti altri. Il giornalista d'inchiesta Charles Fishman l'ha chiamato in un libro che in America è già bestseller, effetto Walmart. Considerato da molti il più grande colosso dell'economia mondiale, Walmart è l'impresa di grande distribuzione americana che ha letteralmente cambiato le abitudini dei consumatori. Il suo motto è prezzi bassi in qualunque momento, a scapito però dei diritti dei lavoratori e della consapevolezza dei consumatori, che con le loro scelte condizionano sempre di più l'economia mondiale.
Questa era la nostra scheda. Aggiungo qualche altro dato. Ci sono 6.100 centri vendita in tutto il mondo di questa grande catena di ipermercati, diciamo così, Walmart, negli Stati Uniti, per un fatturato di 313 miliardi di dollari. Pensate che il 94% della popolazione americana vive in un raggio di 27 chilometri da un centro Walmart. Parlare di questo fenomeno, quello che viene cosiddetto effetto Walmart, qualche giorno fa, come vi abbiamo già anticipato, c'era un giornalista investigativo, uno di quelli molto quotati negli Stati Uniti, tant'è che il suo libro proprio Effetto Walmart è anche candidato a ricevere un premio molto importante su Business Book. Noi abbiamo ascoltato una parte della conferenza di presentazione e ve ne facciamo ascoltare anche voi un pezzettino.
La cosa importante è che Walmart influenza la nostra, dice, noi come americani siamo influenzati nel nostro modo di percepire le cose, di capire se un prezzo è giusto o meno, grazie proprio a Walmart. È Walmart che dà il metro, la misura di quanto un acquisto può essere conveniente o meno. Walmart però ha anche influenza quelli che sono i salari o gli stipendi. Walmart influisce anche, decide dove si producono i prodotti, dove ci sono le fabbriche. E ovviamente Walmart influenza persino le aziende dove vengono prodotti, dove vengono costruiti, fabbricati i prodotti che poi si vendono nei magazzini Walmart, anche in paesi come l'India e in Bangladesh, dove chi lavora con i prodotti mai ha visto un centro Walmart. È una potenza così grande che influenza l'intera economia americana.
Ecco, addirittura influenzerebbe l'intera economia americana. Un dato su cui riflettere, che dite ragazzi?
Beh, questo è ovvio per i numeri che hai citato prima, per la capillarità della diffusione di questa catena. E soprattutto anche l'influenza sull'economia mondiale la trovo perfettamente inserita nel meccanismo di concorrenza globale che vige attualmente. Se io sono la catena è demone nella prima economia del mondo, e ne consegue che possa decidere di fare il bello e il cattivo tempo nei posti in cui il tessuto produttivo è meno protetto dai governi locali.
Roberto.
Sì, certamente questo riguarda oltre agli Stati Uniti, riguarda tanti altri paesi, come sentiremo poi, quindi il discorso principale comunque è che il consumatore medio, il consumatore non molto attento a quelli che sono i problemi sociali e tutto il resto, comunque ne trae una convenienza, e su questo che vive Walmart, cioè sul fatto che comunque a tutti quasi il fatto che non vengano tutelati i diritti dei lavoratori, che non venga tutelato l'ambiente, interessa poco o nulla di fronte al fatto che possono prendere a quattro soldi cose di valore.
Dovremmo avere già in linea il nostro ospite Paolo Landi, segretario generale della Adiconsum, che tra l'altro era presente alla presentazione del libro qui a Roma. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet, Landi.
Buongiorno.
Senta, Cosa ci può dire innanzitutto, qual è stata la sua impressione, visto che ha vissuto anche di persona la presentazione di questo libro?
Ma guardi, è chiaro che questa è un'esperienza che è caratterizzata in una realtà che si chiama Stati Uniti, dove è un atteggiamento delle grandi imprese contro il sindacato è tutto sommato rientra un po' in quello che è un codice culturale in quel territorio. Da noi francamente sarebbe abbastanza difficile ipotizzare, come dire, una grande impresa che si sviluppa in quelle condizioni di non rispetto dei contratti, di disprezzo direi proprio del rispetto dei contratti e delle leggi. Credo che da noi avrebbe molte più difficoltà. Certo, è una realtà che deve far meditare, perché in fondo il consumatore è alla ricerca del minor prezzo tenuto conto anche delle difficoltà di potere d'acquisto. Per cui dico che sarebbe un po' difficile da noi, ma non è da escludere.
Matteo, Roberto, avete una domanda?
Ecco, sì, a questo proposito, non trova perfettamente inserito nel meccanismo, diciamo, di mercato e quindi, da un certo punto di vista, senza considerare le implicazioni sociali, se vogliamo, in Italia anche sarebbe una sorta di sogno poter ospitare una catena di questo genere, visto che comunque non parliamo di smercio, di farina di segatura, ma comunque di prodotti fruibili da un'utenza mediamente disponibile di liquidità, che però garantisce, in virtù della politica di prezzi bassissimi attuata, la possibilità di approvvigionamenti enormi.
Ma guardi, ci sono due considerazioni da fare. Una è una considerazione che riguarda, come dire, anche noi e riguarda un po' tutto il mondo. Cioè questa è una struttura commerciale, una grande impresa commerciale che sfrutta in modo strutturato, in modo organico, in modo estremamente razionale quello che sono le convenienze del mercato globale. Per cui, come dire, obbliga addirittura proprio i fornitori a spostarsi addirittura in Cina o in paesi simili perché possono produrre a costi molto più bassi. E questo è un dato oggettivo. Oggi molte produzioni, spostandosi in questi paesi, hanno dei costi letteralmente più bassi, non del 10, del 20, ma di 10 volte, 20 volte rispetto a quello che è possibile produrre qui in Europa. Anche se, e questa è la cosa a mio avviso che va rimarcata, non sempre questi prodotti che sono fatti a bassissimo prezzo in Cina arrivano in Italia con lo stesso bassissimo prezzo. Spesso e volentieri, penso al settore dell'abbigliamento, dove oramai quasi tutti i principali grif producono in Cina, quando rivendono i loro prodotti, come dire, in Italia, li rivendono come se fossero fatti in Italia, ai prezzi italiani, e quindi con un guadagno enorme. E questo è un primo dato, come dire, di riflessione. Il secondo, certo, anche in Italia non siamo indenni. Se guardiamo tutti i contratti precari che ci sono, i contratti a progetto dove dietro non c'è alcun progetto, e addirittura persone che lavorano ai supermercati come se fossero dei lavoratori indipendenti, anche da noi c'è stato qualche segno forte di un avvio di sfruttamento da parte dei lavoratori nel settore commerciale non indifferente. Io spero, che questi segni adesso siano modificati da questo nuovo ministro, che mi sembra abbia voglia di intervenire per dire che i rapporti devono essere in modo, anche quelli di lavoro devono essere in modo trasparenti, in modo corretti.
Roberto.
Sì, lei ha parlato in questo momento del problema del precariato in Italia e dei rapporti dei commessi all'interno delle grandi catene di distribuzione. Secondo lei i consumatori italiani avrebbero la sensibilità di rinunciare all'acquisto di un prodotto del quale sanno che ci sono tutte questi problemi, tutte queste cose così illecite, oppure se li lascerebbero anche loro portare dalla convenienza?
È una risposta, è un po' più articolata. Il consumatore italiano rispetto ai temi dell'etica è molto sensibile, e quindi quando alcune catene mettono all'interno dei propri banchi prodotti dell'equo solidale, questi prodotti vengono valorizzati perché c'è una sensibilità, rispetto ai paesi in via di sviluppo, però, c'è sempre un però, quando una famiglia deve arrivare alla fine del mese e quando oramai per molte famiglie, pensionati o reddito fisso, fanno difficoltà arrivare alla fine del mese, è evidente che l'attrazione del basso prezzo finisce per essere un'attrazione enorme, anche se questo prodotto essere realizzato magari sfruttando i lavoratori. Quindi va tenuto presente anche questo dato. Non è casuale, per esempio, che una parte dei consumi italiani che prima erano nella grande distribuzione organizzata si sono spostati sui discount. Non è casuale che la grande distribuzione organizzata ha modificato le proprie offerte di prodotti, abbassando un discorso di qualità con le famose promozioni, proprio per venire incontro al fatto che la gente ha meno potere d'acquisto del passato. Quindi è evidente che il fatto del basso costo finisce per essere un'attrazione molto molto forte per il consumatore.
Credo che ci siano domande anche da Torino. Massimo?
Sì, poi salutiamo il dottor Landi. Giuseppe, prego.
Sì, certo. Dunque, dottore, senta, qual è la via per tutelare i diritti dei lavoratori con quelli dei consumatori?
A questo punto.
Ma guardi, bisogna sempre ricordarsi che uno prima di essere consumatore è anche lavoratore. E questo è importante. Per cui uno è importante vivere in una realtà, in una collettività, in cui ci siano delle regole che impediscano un discorso di sfruttamento. Che impediscano un discorso di sfruttamento sia dei giovani, sia dei lavoratori, sia degli immigrati. E questo è importante. Nel nostro paese, come dire, rispetto agli Stati Uniti, certamente queste regole sono più stringenti rispetto alla realtà, come dire, dell'America. Però ripeto, anche qui noi abbiamo avuto dei segni, come dire, di tolleranza o di valorizzazione del lavoro precario come se fosse un valore, quando tutti sappiamo che poi sviluppando il lavoro precario uno finisce per indebolire anche il consumo. E indebolendo il consumo si indebolisce lo sviluppo, e quindi alla fine, come dire, un paese che si basa sul lavoro precario finisce per compromettere le sue potenzialità di sviluppo. Ora, credo che di questo si comincia a ragionarne e anche a prenderne atto, ma è evidente che se non ci sono le regole, il privato finisce per fare questo e per copiare quello che c'è nella realtà degli Stati Uniti, non c'è dubbio.
Dottor Landi, la ringraziamo e la salutiamo, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Allora ascoltiamo un disco, poi le conclusioni sull'argomento di oggi. La risposta mi è sembrata del tutto corretta.
Zainet, la scuola che fa radio.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, it's panic in America. Oh, 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 it's trouble in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. Oh, 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 yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me, say you'll be here. Hold me, so you'll be here. Oh,
brani parlavamo del costo della convenienza e degli effetti di una situazione come quella che si crea in America, dove una grande catena di supermercati riesce addirittura a determinare l'economia mondiale. Pensate che sembra che abbia anche influito sul contenimento dell'inflazione americana il profitto di questo Walmart. Perché? Anche perché le altre catene poi per concorrenza che cosa fanno? Per difendersi dalla concorrenza di Walmart abbassano i salari e l'assistenza sanitaria dei loro dipendenti. Si abbassano i salari e più i salari sono bassi e più si vanno a comprare i prodotti.
È il capitalismo, baby.
Ecco, questa era l'osservazione di Matteo. Tu, Roberto?
Concordo, che dire, concordo. Chiaramente nel momento in cui tu mi vuoi creare il profitto a tutti i costi, poi non puoi pensare di essere anche etico.
Ma non è questione di profitto a tutti i costi, è questione di profitto, punto. Io come attività economica ho l'obiettivo di produrre reddito. Io il reddito lo produco meglio, in quantità maggiore, abbassando i prezzi abbassando il prezzo di gestione della mia impresa e quindi i salari, perché non si può risparmiare sui frigoriferi. Se io devo perseguire un guadagno, è ovvio che cerchi di perseguire il guadagno maggiore si ottiene esattamente così, pagando di meno i dipendenti, risparmiando sui costi di produzione delle merci e quindi sfruttando regimi sindacali meno sviluppati dei nostri in paesi del terzo mondo o dell'Asia.
Sì.
È assolutamente logico.
Ma si ottiene anche a scapito dell'ambiente, se è vero che per esempio i salmoni del Cile sono quelli che finiscono poi sui banconi di questa grande catena alimentare, però poi a scapito veramente di tutto l'ecosistema del fior di Cile nel Pacifico, altrimenti non spiegherebbe perché costano così poco.
Anche questo è normale, certamente, quando il vil denaro cosiddetto diventa l'unica ragione di vita di chi sta dietro queste aziende, cosa vuoi che interessi a chi dirige questa grande catena industriale del fatto che i salmoni del Cile creino problemi all'ecosistema? Cioè, chi sta dietro a tutta questa macchina di soldi non interessa nulla, né della vita umana né dei problemi ambientali, non ha rispetto per dei valori, non ha rispetto per dei principi, quindi è comunque gente che sta lì frodando, in pratica sta frodando i cittadini che vengono ingannati dal fatto di non sapere cosa ci sia dietro, e sta ingannando anche la società e la terra, perché andando avanti di questo passo tra poco le risorse saranno completamente esaurite e Walmart potranno andarla a costruire su Marte.
Però non ci vedo proprio questa trama oscura dietro questa volontà di aggirare i valori. Io sono un amministratore delegato, ho degli azionisti a cui rispondere, gli azionisti mi chiedono denaro, io denaro gli procuro.
No, ma tu lo aggiri senza... No, ma non è che lo facciano volontariamente, lo fanno così per farlo, cioè lo fanno per guadagnare, loro non è che lo facciano apposta, lo fanno così, perché per loro è normale.
Bene, una discussione che forse vi impiegherebbe anche molto più tempo di quello che abbiamo purtroppo a disposizione. Noi andiamo ad ascoltarci il flashback di oggi, protagonista Elton John.
Benvenuti al consiglio alla musica. Ebbene gente, nel giro di 6 mesi questo ragazzo inglese è riuscito nell'impresa di raggiungere la vetta delle classifiche degli album più venduti d'America. Il nuovo LP di Elton John, Rock of the Westies, è il disco più venduto in America questa settimana. Esattamente 6 mesi dopo l'esplosione di Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, Mr. John ha ripetuto il boom. E noi ora ci vogliamo ascoltare uno dei suoi brani più divertenti, Crocodile Rock. Call
Ben ritrovati in studio con Flashback, il modo più semplice di scoprire la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Elton John con uno dei suoi brani più conosciuti, Crocodile Rock, un disco che gli permise di raggiungere la vetta della classifica americana per la seconda volta consecutiva nel giro di 6 mesi. L'album precedente, con il quale scalò le classifiche mondiali, era Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy.
E durante il flashback abbiamo dovuto salutare Matteo, che doveva scappare alla sua lezione. E salutiamo anche Torino, Massimo.
Sì, grazie Simona. Giuseppe, ci vediamo naturalmente giovedì, presumo.
Esattamente.
E la linea torna a voi, grazie.
Torna naturalmente per i saluti, salutiamo anche Roberto.
Ciao a tutti.
Del Liceo Classico Catullo di Monterotondo. Ricordiamo i nostri siti www.radiozainet.it e www.zai.net, dove potete anche inviare le vostre proposte al ministro per le politiche giovanili e lo sport, Giovanna Melandri. A domani!